il vero titolo,
che io pensato era questo. Newton è il dito, la mano di Dio, e si capirà poi dopo il perché. Dopo non abbiamo avuto il coraggio di mettere un titolo un po' così. Perché questo? Perché il taglio di questo incontro, proprio per inserirlo anche nel ciclo di questi punti cruciali della storia, anche non saranno lezioni di fisica queste evidentemente, saranno cercare di cogliere dalla vicenda di Newton e del suo periodo, degli spunti interessanti per capire quel periodo e per capire anche poi il proseguire lo sviluppo il cammino della scienza. E questo titolo un po' così azzardato era perché nella concezione di Newton effettivamente la mano di Dio, il dito di Dio era presente continuamente nell'universo, a tenere sull'universo, a far funzionare le cose. E allora questo mi sembrava interessante perché proprio indica in modo figurato, esagerato evidentemente, la sua concezione. Newton infatti non poteva sopportare le tesi dei filosofi meccanicisti, dei scienziati meccanicisti di quell'epoca. Meccanicismo vuol dire grosso modo quella posizione per cui la meccanica, la scienza, la fisica comunque diventa cosmologia automaticamente, per cui, e diventa quindi addirittura anche metafisica, per cui si traggono le chiavi interpretative di tutto l'universo, di tutta la storia, dalle idee, dai concetti, dalle risposte che via via la scienza e la fisica viene trovando. E, appunto, i meccanicisti costruivano un po' tutta una cosmologia potendo fare a meno di Dio. E Newton invece non si rassegnava a questa idea. Per lui Dio c'entra dappertutto, è presente e operante continuamente nell'universo, anzi è proprio parte integrante e decisiva del suo stesso sistema scientifico. L'intervento di Dio, anche se voi non lo vedete, non ve lo dice nessuno, ma non lo vedete nelle equazioni, nelle leggi che studiate, no? Se si va a leggere invece quello che Newton ha scritto e ha detto, e come ha vissuto anche certe situazioni particolari, come per esempio la polemica con Leibniz, tutte queste cose emergono. Anche perché allora il dibattito era ancora su queste tematiche, il dibattito era molto più sulla cosmologia che su altri aspetti. Per Newton l'intervento di Dio è necessario per far funzionare tutto il cosmo. Infatti, a un certo punto nell'ottica, scrive, le leggi naturali non si danno senza l'intervento diretto e costante di Dio. Lo spazio infinito è quello che lui definisce il sensorium, cioè l'organo di senso, diciamo, il dito appunto di Dio che dappertutto arriva, il sensorium di un essere incorporeo, vivente e intelligente, che vede tutte le cose nella loro stessa intimità e le percepisce e le comprende interamente per la loro immediata presenza in lui. Quindi ha questa immagine, no, dell'universo come l'organo dell'universo materiale che tocchiamo, come l'organo di senso esteso di Dio, che quindi lo regge, la cui intelligenza e volontà, ma soprattutto volontà e libertà, determina le stesse leggi della fisica che man mano poi Newton scopre, e gli scienziati scoprono, e determina tutti gli accadimenti. Una conseguenza è che le cose che la scienza non sa spiegare, le domande che non sa rispondere, lui stesso si poneva domande del tipo ma che cosa è dovuto alla gravità, e a questo non dà risposta, ma anche le domande dei punti in cui la scienza non riesce a trovare una risposta, le lacune in sostanza che la scienza non riesce a colmare, si spiegano evidentemente meglio ancora con l'intervento di Dio che mette a posto le cose, il dito di Dio sistema le questioni, no? Anzi, le lacune della scienza sono la prova più chiara della esistenza stessa di Dio nella visione di Newton, e vedremo poi dopo le conseguenze di questa posizione. Ecco, ho fatto questa introduzione così, ho accennato a questo punto, potrebbe essere approfondito, ma solo ho accennato a questo punto per dire che, per avanzare questa, diciamo, tesi, insomma questa proposizione, che nella storia della così, che diventa un'indicazione per leggere questo momento cruciale della storia, ma per leggere anche un po' tutta la storia del pensiero scientifico, nella storia delle scienze sono sottese, sono in gioco grandi questioni culturali. Questo è un punto molto importante, quindi questa è un'indicazione precisa. Nella storia delle scienze bisogna andare a cercare anche se apparentemente non sembra che ci siano o non emergono immediatamente, grandi, pensate, chi è che deve pensare che dietro questa, dietro la legge di gravitazione universale o la F uguale MA o le altre cose o il calcolo infinitesimale che studiate, ci siano questioni relative appunto addirittura alla presenza o non, all'intervento o non di Dio nell'universo, eppure è così. In quel momento, in particolare in quel punto cruciale della storia, questo si è manifestato molto evidentemente. Ecco, grandi questioni culturali a partire dalla stessa, che sempre, ma in particolare in questo periodo, mettono in gioco, chiamano in causa la stessa definizione dello scopo del metodo della scienza. E a questo proposito, proprio a proposito dello scopo del metodo della scienza, sentiamo come Newton impostava il problema. Lo facciamo attraverso un brano che poi è quello che ha suggerito il titolo vero, il titolo vero dell'incontro è giusto, è quello che abbiamo detto, la ricerca della verità, perché effettivamente questa è la tematica che ci premi. E questo brano indica, qui c'è anche poi, se volete sapere il personaggio, a quell'epoca erano tutti così, questo brano indica bene il punto di partenza di Newton, poi vedremo se riuscirà a mantenere questa impostazione. Dice a un certo punto: io non so come mi giudica il mondo, a me sembra di essere come un bambino che gioca sulla spiaggia del mare e si rallegra quando trova un ciotolo più liscio degli altri e una conchiglia più bella delle altre, mentre il grande oceano della verità sta inesplorato dinanzi a lui. Questo brano, che forse qualcuno ha già avuto modo di leggere, è molto ricco, molto interessante, affascinante e ricco di spunti, si presta a un commento proprio a proposito dello scopo e del metodo della scienza. Infatti, mi sembra che il brano indichi, o comunque poi a partire da quello che dice il brano possiamo, a partire da altre cose che Newton ha detto e ha scritto, però indica molto bene, innanzitutto, la natura dell'attività scientifica, che tipo di esperienza è quella scientifica. E l'esperienza scientifica è un'indagine come quella del bambino che ci sarebbe moltissime cose ancora da aggiungere, il brano si presta davvero tanti commenti, ma dico i punti principali, per esempio il paragone col bambino sarebbe interessante da altri punti di vista, per dire un po' un atteggiamento di capacità di stupirsi, no? Comunque, poi lo vediamo. La ricerca scientifica è un'indagine. Potreste fare anche subito un paragone per gli studenti presenti, si potrebbe anche fare una facile analogia, anche lo studio delle materie scientifiche dovrebbe essere un'indagine, non so se lo è per voi. Comunque è un'indagine, lo scienziato è un po' come un investigatore, ma questa parola investigatore è interessante perché investigare vuol dire, è collegato alla parola vestigia, vuol dire cercare le tracce. Cercare le vestigia, cioè le tracce di qualcosa. Allora, il ricercatore, fare scienza, ecco, il bambino, no, sulla spiaggia che cerca. Ricerca scientifica vuol dire cercare le tracce, cercare attraverso gli indizi che la natura presenta, così risalire alle leggi, risalire a un disegno più grande. Questo è molto importante perché indica proprio il tipo di esperienza che si dovrebbe fare quindi facendo scienza. Andare alla ricerca delle tracce, che evidentemente le tracce le ha lasciate qualcuno, sono lasciate, no? Non sono fatte, non sono provocate apposta dal ricercatore. E tutta questa posizione sottende una concezione della natura come segno. È possibile fare scienza pienamente a partire da una consapevolezza della natura come segno. La natura dice altro rispetto a quello che alla sua evidenza immediata, alla sua materialità, anche alla sua misurabilità, come vedremo dopo, matematica e scientifica. La natura rimanda continuamente a qualcos'altro, anche proprio la natura fisica. Ecco, e questo, tra l'altro, questa concezione della natura come qualcosa che rimanda ad altro come segno è una delle grandi è derivata da una delle grandi conquiste della cultura medievale, era Galileo e Newton che l'hanno poi avuto come così elemento di base per il loro atteggiamento, l'hanno ereditata dall'epoca precedente, no? L'epoca precedente era chiara questa coscienza, questa consapevolezza della natura come segno e quindi era chiaro che era possibile mettersi alla ricerca delle tracce e quindi risalire attraverso un'indagine puntuale fatta in un modo opportuno, come vedremo, a quello cui la natura rimanda. Quindi questo è un primo punto, l'attività scientifica è un'esperienza di questo tipo, è un'esperienza di un'indagine, di un'investigazione alla ricerca sempre più attenta, sempre più piena, sempre più precisa anche nel suo metodo delle tracce. L'atteggiamento naturalmente fondamentale per poter affrontare e portare a termine questa impresa, questa indagine, questa avventura, è l'atteggiamento appunto del bambino, la capacità di stupirsi, di meravigliarsi di fronte a questa realtà che l'uomo incontra. Un atteggiamento importante che accompagna la ricerca sia all'inizio e alla fine, durante, ma voglio dire, sia è un punto importante per iniziare, perché senza questo atteggiamento si vede di meno, ci si accorge di meno della realtà. Senza questa capacità di spalancare gli occhi come il bambino appunto e di meravigliarsi di fronte alle cose, ci sia anche dal punto di vista scientifico in senso stretto, le cose vengono meno bene, nel senso che appunto è la capacità di rendersi conto del particolare nuovo, no? Del sasso diverso, del ciottolo, della conchiglia diversa dall'altra, la capacità di stupirsi e quindi di continuare confrontare la realtà, le varie parti della realtà, per cogliere il particolare, quel particolare sottile, magari, come diremo la prossima volta parlando di Einstein, di diversità. Questo atteggiamento è fondamentale per vivere bene questa avventura, ma è anche produttivo, diciamo, dal punto fecondo, utile dal punto di vista della ricerca stessa. Ed è un atteggiamento che accompagna la ricerca, perché è una continua meraviglia, passo dopo passo, uno la meraviglia per le cose che si trovano, la meraviglia per il modo con cui man mano che si procede nella spiegazione si vede come tutto quadra man mano, no? La capacità di meravigliarsi alla fine, quando si arriva a ricostruire dagli indizi, da quelle tracce che si sono trovate, un disegno che sempre più si configura, sempre più ricco, sempre più ben articolato, sempre più, non definitivamente, è chiaro. Ecco, quindi la natura, l'atteggiamento è fondamentale, il metodo evidentemente, che parlare di metodo più che di Newton bisogna parlare di Galileo, ma d'altra parte Newton porta a compimento il metodo scientifico che con Galileo ha trovato la sua prima grande completa espressione, e nella sostanza, nei suoi punti principali, è ancora utilizzato ancora adesso per fare ricerca scientifica. Il metodo che deve essere evidentemente sempre più adeguato all'oggetto dell'indagine, no? Quindi all'oggetto dell'indagine, alla natura di quella parte di realtà che si sta indagando, che si vuol conoscere. E la grande novità di Galileo è proprio questa, la grande novità di Galileo è stata di aver elaborato, di aver costruito le prime linee, le linee fondamentali di una metodologia particolare per portare avanti la ricerca nelle scienze naturali, che fosse adeguata a quel tipo di oggetto che si voleva conoscere, che è la realtà naturale. Metodo appunto che è basato sui due cardini fondamentali, quello della capacità di matematizzare la lettura della realtà e quello della capacità di ricorrere all'esperimento come controllo delle ipotesi avanzate. Naturalmente questa impostazione, bisogna dirlo, visto che parliamo di storia, stiamo parlando di punti cruciali di una storia, ma non so, sono punti importanti di una storia che ha un prima e un dopo, tutto questo effettivamente ha le sue radici molto prima, e bisogna, per capire bene questa la svolta, no? Come si dice a volte, galileiana e newtoniana, bisogna risalire a un po' di secoli prima, quando alcuni pensatori medievali, per esempio Alberto Magno e altri, avevano già iniziato ad affrontare lo studio della natura con questo atteggiamento e a porre le linee di questa metodologia nuova per conoscere la natura. E lo scopo, sempre nel brano l'aveva indicato, lo scopo, quindi molto esplicitamente, molto chiaramente nel brano che abbiamo letto, no? Scopo è il tentativo, il desiderio di cogliere nella realtà naturale frammenti di verità, di cogliere la verità che sta sempre più inesplorata nel grande oceano della verità, nel quale via via il ricercatore coglie frammenti di verità. Ecco, il desiderio è proprio questo, e questo è interessante, perché è interessante sottolineare il fatto che l'obiettivo della scienza è quello di trovare, di cogliere la verità, pur in frammenti, pur parziale perché è limitata a parti della realtà, e quindi inevitabilmente parziale, aspetti particolari quindi della realtà, però pur sempre verità. E questo è importante, perché la ricerca scientifica non si giustifica per il semplice fatto di esercitare, di essere svolta, ma si giustifica perché poco per volta raggiunge dei risultati. Il ricercatore insomma non cerca per cercare, per esercitare la propria mente a ragionare e a cercare, punto e basta, cerca perché desidera trovare. L'obiettivo è la scoperta, il trovare, non è il cercare per cercare. Questo è molto importante anche nel dibattito contemporaneo, dove a volte si dice l'importante è esercitarsi, abituarsi a ragionare, cioè con una concezione riduttiva del termine ragionare, come fosse semplicemente un far funzionare le rotelle del cervello. Invece l'obiettivo del ricercatore è trovare, si rallegra, dice il bambino, quando trova un ciottolo più bello. Il ricercatore analogamente si rallegra quando scopre un particolare in più, quando riesce a ricostruire un quadro sempre più, un po' più completo e consistente della natura. Ecco, allora in Newton questo approccio trova la sua, questa nuova forma di conoscenza, insomma, anticipata nel 1200 e che Galileo ha confermato in maniera sostanziale, giunge con Newton a piena maturità, appunto sui tre cardini fondamentali che con Newton vengono consolidati in maniera quasi definitiva, ma è importante dire quasi perché la scienza appunto newtoniana è una scienza del quantitativo, cioè le quantità sono l'aspetto della natura l'aspetto decisivo e importante per il ricercatore, è interessante per il ricercatore tutto quello che può essere tradotto in termini quantitativi precisi, può essere in sostanza matematizzato, può essere espresso in relazioni, in rapporti numerici ben precisi, e quindi si afferma una vera e propria scienza del quantitativo. Dico quasi perché oggi forse, pensando all'oggi, al cammino che poi è seguito la scienza, forse questa affermazione può essere leggermente modificata, corretta, perlomeno ampliata. Ecco. Quindi scienza del quantitativo. Quindi da Newton in poi si impone questo, e difatti nel 700 e nell'800 si impone in maniera vistosa, per esempio, tutta la meccanica razionale, tutta l'applicazione spinta della matematica alla conoscenza della natura. Tra l'altro Newton stesso, per portare avanti questa sua scienza del quantitativo, deve inventarsi una matematica apposta. Parallelamente con Leibniz inventa il calcolo infinitesimale, comunque si ingegna in tutti i modi per trovare gli strumenti più adatti per rubare alla natura le informazioni nel modo più possibilmente quantitativo. Secondo cardine, appunto, quello del metodo sperimentale, come dicevo, cioè l'idea del concetto di esperimento come possibilità quindi di avere un controllo, una qualche forma di controllo sulle ipotesi che il ricercatore avanza sulla base facendo reagire le domande, gli interrogativi che si pone con gli indizi, i fatti che via via raccoglie dalle osservazioni. In questa continua interazione tra le domande che il ricercatore si pone, che diventano via via sempre più precise, sempre più circostanziate, sempre più chiare, sempre più precise, e i fatti, i dati, è meglio dire, che emergono dall'osservazione, dalla ricognizione appunto delle tracce, in questa interazione lentamente si fa strada un'ipotesi nella mente del ricercatore, cioè si fa una possibile risposta a queste domande, e questa ipotesi però, che è un'ipotesi che poi viene elaborata e trasformata in forma matematica, si configura quasi sempre sotto forma di legge matematizzata, questa ipotesi deve trovare deve passare dei controlli sperimentali. L'esperimento, appunto, gli esperimenti sono un modo per sottoporre questa ipotesi di controlli sempre più severi, che alla fine, dopo un certo numero sufficiente di controlli sempre più severi, si possa arrivare a una valutazione della bontà dell'ipotesi. Terzo punto, la ricerca, terzo cardine di quel tragitto newtoniano, la ricerca di leggi sempre più universali. Newton allora compie la prima grande unificazione di fisica terrestre e fisica celeste, i fenomeni celesti vengono spiegati con le stesse leggi che regolano i fenomeni terrestri, la legge di gravitazione che spiega come cade un oggetto sulla Terra, spiega anche come ruotano, come i pianeti vengono tenuti in orbita attorno al Sole, e come più in là, andando avanti, come gli ammassi di galassie interagiscono tra di loro, per dire, o come le comete percorrono certe orbite, sempre regolati dalla stessa legge. Quindi la ricerca di leggi sempre più universali. Questi sono i tre cardini che Newton consolida, conferma in maniera decisiva, appunto, il modello di ricerca scientifica dal Settecento in poi è chiaramente Newton, e indiscutibilmente nella posizione dei contemporanei per molto tempo dopo. Ma e qui cominciamo a arrivare, andare più nella parte più interessante della faccenda, perché cosa succede? Che mentre raggiunge la sua maturità, diciamo, con un termine che si usa oggi, la sua maturità, il procedere, il metodo scientifico, la scienza della natura inizia a manifestare alcune contraddizioni, inizia a far emergere, a mettere allo scoperto alcune contraddizioni, le diverse componenti, le diverse anime, che i diversi approcci che convivevano in Galileo, dove conviveva l'attenzione ai fatti con la capacità di teorizzare, dove convivevano appunto in modo equilibrato e unitario un empirismo, diciamo, e razionalismo. In Newton iniziano a emergere queste divergenze, iniziano a manifestarsi una divisione. Infatti l'approccio unitario che tutto sommato ancora Galileo riesce a mantenere in modo equilibrato, in Newton mostra tutte queste oscillazioni, e se si percorre un po' l'itinerario newtoniano si vedono in momenti diversi queste oscillazioni, questi diversi approcci, e soprattutto subito dopo nei suoi seguaci, in realtà quello che sto dicendo riguarda più il newtonianesimo, che comunque è una, più ancora che una corrente di pensiero, un modo di fare che ha dominato in maniera decisa tutto il Settecento e poi ancora anche l'Ottocento, e andando ben al di là dei confini ristretti del campo degli addetti ai lavori della scienza. E infatti cosa è successo allora? Che quei tre punti che abbiamo detto prima esplodono in un certo senso. L'accento posto sul quantitativo porta in Newton esplicitamente no, anzi Newton dal punto di vista filosofico no, ma subito nei suoi seguaci e comunque nella sostanza anche in lui, porta a una posizione che viene chiamata del materialismo meccanicista, cioè l'accento posto sul quantitativo fa sì che porta a una condizione per cui in realtà tutto quello che conta è soltanto la materia, sono soltanto le cose misurabili, suscettibili di misura, suscettibili di una raccolta dal punto di vista delle osservazioni quantitative, quel che conta è questo e tutto il resto non conta, diventa meno significativo, meno importante. Newton evidentemente sul piano filosofico per la sua storia non ha aderito al meccanicismo, è stato nemico, si è opposto, contestato Cartesio e tutti quelli che la pensavano in questo modo, ma di fatto è proprio nel suo l'insistenza con cui aveva l'accento che aveva posto sugli aspetti quantitativi della natura e sulla loro importanza che implicitamente ha dentro questo atteggiamento, aveva dentro questa possibile ambivalenza, e c'è dentro ancora anche adesso. Il problema però è poterla dominare, cioè tenere in modo equilibrato insieme tutti gli aspetti divergenti. Mancando un elemento, un fattore che può tenere insieme unitariamente gli aspetti divergenti, questi esplodono. E allora possono avere come esito che in qualcuno c'è una posizione schizofrenica per cui a volte è materialista, a volte idealista, in qualcuno invece diventa idealista e in qualcuno diventa materialista, e sono le varie storie della cultura poi dal Settecento in poi. Secondo punto, l'importanza del metodo si trasforma, l'insistenza giusta sulla necessità di un metodo adeguato, specifico, tipico della scienza. La sua precisazione, il suo affinamento sempre più, che Newton appunto porta sulla scia di Galileo, porta a compimento, l'aver insistito sul fatto che della necessità di questo metodo particolare porta, l'aver visto anche, tutto sommato in parte psicologicamente la cosa potrebbe anche essere giustificata, perlomeno comprensibile, aver visto i successi che derivano dall'applicare questo metodo alla conoscenza della natura, il fatto che permette di conoscere, di far passi avanti, di conoscere sempre più cose, porta però come conseguenza, e quindi anche lì come conseguenza soprattutto nel proseguimento dell'esperienza da Newton in poi, a una assolutizzazione di questo metodo, cioè solo questo metodo è quello valido per conoscere la natura, per conoscere la realtà in generale. Cioè se all'inizio, se in Galileo c'era la consapevolezza del fatto che questo metodo andava bene per quel particolare tipo di ricerca, per quel campo ben preciso, delineato di conoscenze, per quel terreno con ben confinato di cui Galileo era consapevole, dei cui confini Galileo era consapevole, per quel terreno di indagine, a poco prevale l'importanza del metodo sulla attenzione ai suoi confini, sull'attenzione alle condizioni della sua applicabilità. Poco a poco queste passano in secondo piano e allora il metodo diventa tout court, vengono un po' dimenticati questi confini, questi limiti, e diventa sempre più metodo valido per tutto, al punto che, come sapete, l'importanza che ha avuto a livello anche filosofico lo si vede molto bene se si rilegge un pezzo della prefazione che Kant ha scritto alla Critica della ragion pura, dove dice proprio come lo scopo della sua opera filosofica era proprio dimostrare la validità e procedere con i criteri di dimostrare la verità dei criteri della fisica newtoniana. Questo tentativo, dice Kant, no? Di introdurre una completa rivoluzione, no? La rivoluzione nel procedere della metafisica in base all'esperienza dei, lui li chiama, allora ancora si chiamavano i geometri, i filosofi naturali, sarebbero comunque i fisici, i matematici e i fisici, in particolare riferimento chiaro comunque anche in altri passi a Newton. Questo tentativo di, appunto, rivoluzionare tutta l'intera conoscenza, no? L'intero procedere della metafisica è lo scopo del lavoro di Kant. Quindi il modello di conoscenza galileano-newtoniano che giustamente si deve applicare alla studio della natura diventa immediatamente assolutizzato come modello tout court valido per tutta la conoscenza. Il terzo punto, la ricerca delle leggi universali, porta a delle sintesi via via sempre più totalizzanti. In Newton, appunto, su questa prima sintesi, la storia della fisica, per esempio, può essere letta come un progressivo passaggio di sintesi in sintesi sempre più ampia, no? Campi diversi sempre più si unificano attorno a leggi generali che valgono per tutti. Ma il punto è che la posizione ideologica che ne deriva è la coscienza, la pretesa, appunto, di riuscire a trovare leggi sempre più generali, addirittura leggi totali dell'universo. Per esempio, subito dopo, poco tempo dopo Newton, Lagrange, matematico, uno dei padri della meccanica razionale, dice Newton era convintissimo, come tanti a quell'epoca, che si fosse arrivati alla fine, ma questo è un punto anche ricorrente, anche oggi ogni tanto sono su qualcuno a dire la fine della fisica, si è trovata la legge definitiva e non se ne parla più. Fortunatamente viene sempre smentito, ma Lagrange diceva Newton è stato non solo il più grande dei fisici, non riusciamo a rendersi conto della portata che aveva Newton in quel periodo, tant'è che nessuno osava a fine Settecento fare qualcosa di scientifico se in qualche modo non si ricollegava a Newton. Tant'è la storia, per esempio, della nascita dell'elettromagnetismo, dell'elettricità, è importante da questo punto di vista perché la fatica che ha fatto l'elettricità a imporsi come disciplina particolare all'interno della fisica è dovuta al fatto che all'inizio tutti tentavano di interpretare i fenomeni elettrici con gli stessi criteri dei fenomeni gravitazionali, invece sono due cose diverse. Però l'ha detto Newton, cioè non si poteva fare nulla che fosse diverso da quello che aveva pensato Newton, appunto, proprio Newton il più grande dei fisici, ma anche il più fortunato, perché la legge definitiva della realtà, che sarebbe legge di gravitazione universale, si può scoprire una volta sola perché è definitiva, e a lui è toccato in sorte di riuscirci. Cioè Lagrange era convinto che Newton avesse trovato la legge definitiva della realtà, ma la stessa cosa vale oggi, appunto, quelli che vanno alla caccia della teoria del tutto, no? della teoria che unifica, cosiddette fisici la chiamano così, no? Teoria del tutto, sono mossi dalla stessa presunzione che si possa in qualche modo, che si possa imbrigliare in una formula matematica, comunque una teoria, tutta la realtà. Ecco, allora possiamo dire cosa è successo, qual è stata la parabola newtoniana, la parabola perlomeno anticipata nella vicenda personale newtoniana, ma soprattutto in quello che ha portato nella cultura. E si può dire che così si è passati dal desiderio, siamo partiti da questo, no? Anche il titolo, dal desiderio di verità, il giusto desiderio di verità che deve muovere, che muove di fatto la ricerca scientifica, anzi, che muove per forza, perché senza questo la ricerca scientifica non si configura come avventura umana, dignitosa, degna dell'uomo, ma casomai si figura come un mestiere come un altro, dal desiderio di verità, invece si è gradatamente, c'è cioè uno scivolamento, no? si scivola gradatamente a far diventare questo desiderio una pretesa, una dinamica che spesso avviene anche nella vita normale, una cosa che è un desiderio facilmente può diventare invece una pretesa. La pretesa in particolare è di afferrare tutta la realtà con le nostre idee, di imbrigliare tutta la realtà nei nostri schemi, nelle nostre idee. Tra parte Newton, questo è il punto mi sembra principale, da parte Newton compie questa parabola anche perché è uomo del suo tempo, come tutti, ma lui in particolare, è proprio un uomo tipico, svela in maniera tipica le caratteristiche, le contraddizioni della sua epoca. Per esempio, accenno soltanto a due punti di questo, un punto che mostra anche ancora, nonostante l'immagine un po' idealizzata che ne abbiamo, le contraddizioni di quell'epoca. Pensate che uno come Newton, che nella nostra, per chi già non avesse letto a fondo la sua storia, le sue opere, in mente come appunto un esempio di massimo rigore, massima attenzione appunto al quantitativo, alla matematica, ha inventato una matematica, eccetera. E invece Newton per 30 anni ha praticato l'alchimia. È stato per 30 anni, a un certo punto si è isolato, era un tipo umanamente, sono delle cose simpatiche da leggere sul suo conto, era un tipo umanamente strano, come ci si può aspettare. Per esempio c'è un suo collaboratore che dice che gli è stato a fianco per 5 anni, l'ha visto ridere una volta sola in 5 anni, per esempio, in un certo periodo della sua vita, però ha avuto fasi anche diverse, no? In certi momenti se ne partiva, andava, si isolava e non lo si vedeva più per tanto tempo, si imbarcava a fare le cose più strane, nella vita ha fatto anche le cose più strane, è stato direttore della zecca, per esempio, inglese, si è occupato di tantissime cose, e in particolare per 30 anni si è dedicato a fondo, ma in maniera convinta, all'alchimia, che è l'opposto di quello che uno può pensare rispetto alla scienza newtoniana. Ha scritto dei libri, si è occupato anche di altre cose, per dire, ha scritto anche libri di teologia, di storia della Chiesa, ha fatto cose. Comunque si è occupato di alchimia, ha interrotto studi di fisica e qui ad esempio ha voluto riportare una sua pagina, un suo brano autobiografico dove rappresenta la pietra filosofale, che noi pensiamo alla pietra filosofale, pensiamo al massimo a qualcosa di medievale o comunque, no? Qualcosa che fa sorridere, che sicuramente avrebbe dovuto far sorridere un newtoniano, un uomo del Settecento. No? E invece no, sono convinto, ha lavorato parecchio e ha fatto appunto dei libri, ha approfondito l'alchimia così come la si praticava allora, che non era ancora la chimica, che si sarebbe sviluppata dopo. Ecco. Secondo alcuni suoi storici, secondo uno dei più importanti storici, Westphal, che ha fatto un bel libro, una bella biografia di Newton, secondo lui è interessante questa sua innamoramento per l'alchimia, perché potrebbe essere un sintomo di come era combattuto, insomma, di come era combattuto tra questa visione meccanicista che vedeva come risultato in quel momento sembrava inevitabile del modo di affrontare la scienza, o perlomeno che lui non sapeva dirigere, incanalare in un'altra direzione, e allora stretto dalle angustie del meccanicismo secondo Westphal, ma lo fa in base a una lettura approfondita di molti testi di Newton, si è buttato sull'alchimia, che gli permetteva di lasciarsi andare a considerazioni di tipo certamente molto meno vincolante come quelle di tipo quantitativo e di rifarsi ancora a una dimensione spirituale che non era costretta appunto dentro delle regole rigide e che comunque non portava a quelle conseguenze che lui riteneva negative di questa visione del cosmo che era così, che porterà poi ancora a fine 700-800 a questa immagine dell'universo come quel grande meccanismo, quel grande orologio, no? Di cui basta conoscere i particolari di partenza e poi con le equazioni della meccanica razionale si conosce tutto, no? La famosa frase di Laplace che dice abbiamo le equazioni per permettere di ricostruire tutta la storia dell'universo una volta noti alcuni elementi iniziali, senza fare l'ipotesi di Dio, senza bisogno di fare ulteriori ipotesi. Allora probabilmente questa sua dedicarsi per 30 anni, è vissuto a lungo tra l'altro Newton, per 30 anni all'alchimia può rappresentare appunto il combattimento interno, intellettuale e spirituale che c'era in lui, che appunto vedeva, che gli stava scoppiando tra le mani questa nuova scienza che si stava incanalando direttamente verso una posizione che a lui non piaceva, d'altra parte non sapeva fare diversamente, allora si rifugia. Questa è un'ipotesi, ma d'altra parte la cosa non è rara. Oggi, per esempio, in questi anni, è tipico dei fisici. Soprattutto in vista delle particelle, il buttarsi sulle filosofie orientali, no? Scrivono libri come il Tao della fisica, no? Cercano di interpretare la fisica moderna alla luce delle filosofie orientali, apparentemente meno rigide, meno rigorose e quindi più libere rispetto alle discipline scientifiche. Questo è un punto che fa capire come Newton, uomo del suo tempo, combattuto da queste posizioni, ma d'altra parte in lui si vede in sostanza quello che è stato chiamato lo spirito della modernità, cioè la posizione moderna, per cui ormai Newton, Galileo è ancora a metà, ma con Newton ormai la parabola della modernità si è iniziata decisamente. E secondo sempre quello che è un brano riportato sempre dal Westphal, ecco, si può dire questo dal punto di vista della sua posizione culturale più in generale, lo vediamo da questo particolare, questo aspetto della modernità. E dice Westphal a un certo punto, egli era sicuramente un devoto, ma la sua devozione, sta parlando della sua posizione religiosa, era stata toccata dalla gelida mano della filosofia, che aveva lasciato su di essa una macchia indelebile. Cosa vuol dire? Vuol dire che effettivamente Newton, l'abbiamo visto accennato all'inizio, no? Solleva problemi importanti e cruciali sui rapporti, su questi rapporti fondamentali interessanti ancora oggi tra fede, ragione e scienza, ma lo fa già in termini moderni, tra virgolette, cioè intellettualistici, cioè non legati a una esperienza personale. Quando parla di fede e di ragione non mette in gioco una esperienza personale, lo fa con quel distacco, beh, tipico dello scienziato, bisogna metterlo tra virgolette, con quel distacco che porta a analizzare in modo asettico i fenomeni, i fatti, applicando questo metodo a questioni più generali, per esempio a questioni così vitali come le questioni legate alla ragione e alla fede, alle quali questo metodo non è applicabile. Allora in Newton si vede già questa figura dell'uomo moderno che perde quella concezione unitaria di esperienza che c'era prima, dove tutto era unificato, era raccolto, era equilibrato in una visione che riusciva a applicare pienamente la ragione con tutti i suoi metodi e i campi dove doveva essere applicata, e nello stesso tempo tutto questo interloquiva continuamente con un'esperienza viva che procedeva. In Newton c'è già questo distacco, e in questo senso lo possiamo considerare uomo tipico della modernità. Su questa strada proseguiranno poi tutti i ricercatori per molto tempo e i filosofi. E allora possiamo dire che da questo punto di vista, per ritornare al nostro titolo, mi sembra di poter indicare come radice di queste contraddizioni, di queste oscillazioni, di queste difficoltà di Newton, il fatto che per Newton la verità, per Newton e per quelli che poi verranno dopo di lui, la verità è il risultato di una speculazione e non di un incontro. La verità, anche la verità scientifica, è qualcosa che si incontra, che si rivela a un certo punto, il ricercatore la riconosce, il ricercatore mette in atto una serie di metodi, di modalità particolari per riuscire a far venire a galla questa verità, ma la verità non la pone il ricercatore, non la inventa, non esce dalle equazioni, deve essere riconosciuta, e i metodi sono appunto una modalità, degli strumenti per riuscire a farla venire a galla. E invece si insinua, una caratteristica tipica di quella che viene indicata come modernità è proprio questo fatto dell'uomo che diventa lui, attraverso la sua speculazione, colui che pone, che pone la verità, e la verità quindi non è più una continua avventura di un incontro che si rivela e che può anche andare al di là delle aspettative. Questo fatto, questa posizione si rivela molto bene nella disputa con Leibniz per la priorità del calcolo del calcolo infinitesimale, no? Cioè, sapete, c'è stata questa grande diatriba, ognuno diceva di essere arrivato primo, sono arrivati parallelamente probabilmente, è stata una disputa molto accesa che ha coinvolto gli stessi stati, ha coinvolto le reciproche comunità scientifiche, con gente che si è schierata da una parte all'altra, sono create le due vere e proprie tifoserie che si sono combattute con non risparmiandosi colpi bassi da entrambe le parti. Ma questo, a parte tutti questi aspetti che comunque fanno parte comunque delle imprese scientifiche, le imprese scientifiche sono imprese umane, quindi non va idealizzata più di tanto, i ricercatori sono uomini come gli altri e quindi nel sviluppare la loro esperienza possono avere espressioni tipiche di tutti noi. Ma quello che è interessante è che appunto la disputa tra i due è accesa, soprattutto perché si rivelano in Newton e in Leibniz anche per il tipo di tradizione culturale che ereditano, uno inglese, l'altro tedesco, uno ha alle spalle un certo tipo di cultura, uno eredita di una cultura, l'altro di un'altra, e allora si rivelano in loro due diverse concezioni appunto del sapere, due diverse cosmologie, due diverse immagini dell'universo e anche due diverse teologie. Adesso non possiamo approfondire più tanto questo aspetto, ma quello che abbiamo anticipato all'inizio, quella posizione, limitiamoci a Newton, la posizione per cui le lacune della scienza sono una prova meravigliosa dell'esistenza di Dio, si traduce in un imbroglio, ma è una posizione tra l'altro che non si è interrotta, è continuata ancora, si può ancora ritrovare ancora adesso. Infatti il Dio di Newton, quel Dio che col suo dito regge tutte le cose e va a tappare le falle quando c'è qualcosa che non quadra, diventa in sostanza quello che alcuni hanno chiamato il Dio tappabuchi, cioè se Dio è nelle lacune della scienza, man mano che siccome la scienza progredisce e man mano alcune lacune le colma, man mano riesce a risolvere alcuni problemi, man mano che la scienza avanza, progredisce, colma le sue lacune, Dio indietreggia. Per cui questa è la parabola che aveva avuto la sua radice in Newton, a parte che poi in Newton stesso è indietreggiato completamente, perché alla fine della sua vita la sua posizione religiosa ha avuto una conclusione negativa, ha abbracciato l'arianesimo, non ha avuto i sacramenti prima di morire, insomma ha avuto un travaglio finale negativo, ma anticipa una posizione che poi si è manifestata più dopo. Evidentemente se Dio è questo, man mano che la scienza avanza, Dio indietreggia, e questo è il punto, a un certo punto non ce n'è più, fino a sparire asintoticamente, no? A un certo punto non ce n'è più bisogno, e questo, quindi questo è interessante, perché uno leggendo nel brano di partenza o in altri passi di Newton e della gente della sua epoca sembra di trovare una posizione interessante, cioè sembra che questi vogliono mettere Dio alla base della scienza, ma alla fine invece finisce per diventare marginale e insignificante. Voglio aggiungere che ho quasi finito. Mi sembra, visto che il pubblico prevalentemente è fatto di studenti, mi sembra evidente che, dunque io ho voluto darvi alcuni assaggi di cosa si può dire parlando di Newton, evidentemente, no? È logico che non ho... ho voluto darvi alcuni assaggi, ma presi, selezionati in un certo modo per mettere in evidenza alcune cose interessanti riguardanti sia la scienza oggi e sia anche il modo con cui ci viene comunicata, con cui la avviciniamo. Mi sembra evidente che la scuola, per esempio, il modo con cui viene comunicata la scienza, la maggior parte della gente, cioè attraverso la scuola, ignora, forse censura, questi risvolti. Queste rivolte interessanti che non sono appendici curiose, a parte gli aneddoti della vita, ma queste problematiche grosse che si accompagnano inevitabilmente al cammino della scienza, perché il cammino della scienza non è un cammino di chi dice isoliamo un pezzo di noi, e la scienza riguarda una parte della realtà, ma l'uomo che la studia non può mai dividersi in parti, e allora deve inevitabilmente fare i conti, le altre parti interagiscono con questa. Ignorare questi risvolti vuol dire avere un'immagine di scienza non rispettosa di quello che la scienza è davvero, di come è stata. Come mai allora, non ci si può chiedere come mai la scuola nella comunicazione della scienza vengono ignorate questi risvolti? Credo che sia perché fa comodo a qualcuno, fa comodo sostenere una visione di scienza con un sapere tutto sommato chiuso, autosufficiente, che si fonda da sé, che si giustifica da sé, che non pone particolari interrogativi, particolari domande o domande particolarmente interessanti al di là di quelle su delle specifiche. Ecco, normalmente tutta la, nella scuola la ragionevolezza, il valore della ragione viene ridotto, la ragionevolezza viene ridotta semplicemente a deducibilità, no? Quello che prima accennavo, a automaticità dei passaggi, sembra che ragionare voglia dire soltanto saper far bene alcuni passaggi conseguenziali. Oppure viene ridotta la ragionevolezza dell'impresa scientifica, viene ridotta alla deducibilità dei passaggi, oppure all'applicabilità dei risultati, quindi al fatto che appunto i risultati si possono applicare e danno e funzionano, quindi danno origine a quello che viene chiamato sapere funzionale, tipico della posizione attuale, e alla fine resta o rischia di restare l'unica motivazione valida per fare scienza. Si può ancora chiedere perché, a chi fa comodo questa censura, questa coprire questa posizione, e fa comodo perché se anche la scienza, che è considerata dalla Grange in poi, diciamo, da quello che è considerata la forma di ragione più elevata, a torto evidentemente perché non ha senso fare questa classifica, se anche la scienza è considerata la forma di ragione più elevata, non mette in discussione, non pone particolari domande, non mette in discussione fini e valori, non chiama in causa altri problemi, questi altri problemi possono essere facilmente, tranquillamente ignorati, oppure che è lo stesso deciso da qualcun altro. Questo evidentemente è la radice del motivo, il motivo di fondo per cui non viene dato spazio, non viene stimolata una riflessione sulla scienza così ampia che ne tenga conto di tutto quello che ha voluto dire. Pensate appunto al modo con cui studiate Newton e Galileo, se ha tutto questo risvolto. Invece, e così termino dicendo come invece dovrebbe essere affrontata, invece la scienza è è un'avventura umana continuamente aperta. Torniamo al Brown di Newton di prima, che è interessante come impostazione. Il grande oceano della verità è spalancato, sconfinato davanti a me, quindi è un'avventura umana aperta proprio perché fa i conti con qualcosa, con una realtà che è un grande oceano spalancato e inesauribile, sempre più ricco, sempre più ricco e più vario di quello che la nostra capacità deduttiva, analitica o quello che volete riesce a cogliere. O riesce a spiegare. Quindi la scienza è un'avventura umana aperta che risolve tanti interrogativi, dicevo procede chiarendo interrogativi e man mano risolvendolo, risolve tanti interrogativi, ma ne apre sempre di più, via via che risolve un interrogativo ne apre tanti altri. È un'avventura che non basta a se stessa, non è autosufficiente, non trova in sé, non può trovare in sé il suo scopo, il suo significato, i suoi stessi metodi, perché per elaborare il metodo della scienza non nasce dall'interno della scienza, no? Richiede criteri, valutazioni, idee, suggerimenti che vengono da altro, e spesso le stesse idee scientifiche vengono da gli spunti, il modo con cui nascono le idee, le intuizioni, le scelte che vengono fatte passo dopo passo nel cammino della ricerca, non sono automaticamente non derivano automaticamente dai passaggi precedenti, non sono una catena automatica come a noi a volte sembra, perché studiando teoremi, dimostrazioni, passaggi così ben configurati, concatenati, magari in modo un po' acritico, ci viene da pensare che tutto venga quasi come un automatismo. Il rischio più corrente appunto è questo, di vedere la scienza come una catena lineare di conseguenze ineluttabili e automatiche. Mentre invece la scienza deve essere, come Newton l'aveva auspicato in quel brano, ma poi non sempre l'ha sviluppato in questo modo, e questo è un po' il dilemma, il travaglio della gente di quell'epoca, no? La scienza deve essere sempre aperta al nuovo, all'imprevisto, alla realtà che appunto è continuamente nuova, è continuamente imprevista, continuamente supera la nostra capacità va oltre la nostra capacità di afferrarla, appunto come l'orizzonte di un oceano che man mano che ci inoltriamo è sempre più in là, sempre più vasto. Infatti un brano di Francesco, di un matematico del Novecento, Francesco Severi, dice a un certo punto: la verità scientifica è un adeguarsi giorno per giorno della ragione umana a zone sempre più vaste di realtà. Come uno che sale in montagna e il panorama si allarga sempre più. Ma questo progressivo aderire non può mai avere termine, quindi questa è una ricerca continua senza fine, è un aderire continuamente alla realtà, perché il desiderio che muove è cogliere, afferrare, trovare, no? Sempre più cose della realtà, ma questo progressivo aderire non ha mai fine. Possiamo concludere dicendo che, per restare al tema della verità, lo scienziato serio ama la verità più della sua idea, dell'idea che si è fatto della verità, e quindi è sempre disponibile a aprirsi al nuovo, alla verità, quando si riveli con una evidenza sempre più grande. Mi fermo qui, possiamo discuterne un momento insieme. Grazie. Non so se avete tempo, non so se vi aspettavate questo, se non ve l'aspettavate meglio, così avete avuto un imprevisto. Qui è un altro degli imbrogli, benissimo. A un certo punto, la domanda non so se si è sentita, a un certo punto si ripete a volte una frase di Newton che ha detto o ha scritto: ipotesi non fingo, cioè non avanzo ipotesi. Fa sempre parte del dibattito, della polemica con Leibniz e comunque con chi la pensava diversamente da lui. Lui dice praticamente, lui vorrebbe dire che nel suo procedere della ricerca non ha bisogno di avanzare ipotesi, nel senso che le cose vengono, è l'evidenza dei fatti che da sé pone, fa arrivare i passaggi. Quindi dice: non ho bisogno di avanzare ipotesi, perché veniva bocciata questa idea come il fatto che appunto allora tutto era in mano ancora alla metafisica, era in mano comunque a delle idee, perché le ipotesi, è evidente che le ipotesi sono creazioni libere dell'intelletto ancora oggi, no? L'idea di il fatto che anche oggi è aperto il dibattito ed è interessante, come nascono le ipotesi, come dire, come fa a venire in mente una certa idea, come ha fatto a venire in mente Einstein, ne parleremo la prossima volta, di mettere insieme certi fatti e tirar fuori l'idea della relatività in quel modo, ma questo vale in grande, ma vale anche in piccolo, nel piccolo dei singoli passaggi, del procedere, nei vari passi dell'indagine, come viene in mente l'idea di anche semplicemente dove indirizzare la ricerca, quell'indagine che dicevo prima, che cosa osservare. Tutte queste domande, questi fatti, questi passaggi che devono essere fatti, queste scelte che devono essere fatte giorno per giorno da parte di chi fa ricerca, e che tra l'altro vengono completamente, che chi studia le materie scientifiche non si sogna nemmeno che sia così la ricerca, cioè che sia un continuo, no, una serie di passaggi di questo tipo, un continuo di scelte anche giorno per giorno. Da dove vengono fuori? L'idea non vengono automaticamente dall'interno della scienza, non sono i fatti che si impongono in maniera schiacciante, tant'è che si possono prendere strade diverse, in posti diversi i ricercatori possono prendere strade differenti, e che molte strade intraprese, molte piste di indagine, per stare sempre al paragone dell'investigazione, molte piste si rivelano infruttuose, si rivelano vicoli ciechi, si rivelano inadatte inadeguate. Allora, questo è interessante, però dire questo vuol dire riaffermare una priorità, riaffermare una ragione più ampia della stretta razionalità scientifica in senso riduttivo, vuol dire pensare che la ragione può procedere anche secondo dei criteri e delle modalità che vanno oltre quelle giuste naturalmente, ma quelle codificate dal procedimento scientifico. Allora in questo si vede il Newton che vuole essere più moderno, più realista del re, cioè nel senso che più moderno dei moderni, e dice: no, figuriamoci, io ipotesi non ne faccio. Ma è evidente, basta pensare a quello che ha fatto, e si trova che nel suo lavoro sono continue invece le ipotesi che non esplicitamente ha dovuto porre, perché inevitabilmente la ricerca procede così, sia appunto nei singoli passi, sia nelle grandi. Le grandi idee sono ipotesi che vengono avanzate, sufficientemente confortate dalle osservazioni, dai dati delle osservazioni, dai dati rielaborati delle osservazioni, ma anche i dati vanno interpretati, vanno rielaborati in un certo modo. Come li elaboriamo? Sono tutte scelte che devono essere compiute, che non sono, il cui percorso non è scritto, non è determinato in modo appunto univoco dall'indagine, dai passi precedenti, e quindi in questo è necessario continuamente avanzare ipotesi, oppure diciamo meglio fare delle scelte, elaborare, avanzare dei giudizi, spendere dei giudizi che non necessariamente non soltanto utilizzano i criteri ristretti interni alla scienza. La prima, quando dicevo molte idee non so se è qua, ecco sì, alle idee che vengono da fuori, certamente. In questo senso, ancora una volta, forse più, dal mio punto di vista è più bella, perché fa vedere come la ricerca scientifica è un'esperienza umana ricca, particolare, che va a fondo in uno specifico, ma sa utilizzare tutto quello che l'esperienza umana porta. E in questo senso è importante una posizione umana unitaria che abbia dove l'uomo che fa ricerca sa cosa vuole come uomo, e quindi sa con libertà utilizzare tutti gli apporti nella sua esperienza, gli apporti che vengono da qualunque campo, con un'attenzione evidentemente a non confondere piani, livelli, a non confondere metodi, ma con una grande libertà, perché la ragione è più grande della razionalità scientifica.
Prima avevo detto che c'erano delle contraddizioni se non se fossi, diciamo, seguita. Mi chiedevo come mai vengono fuori solo con Newton e dopo Newton e non in Galileo. Mi ha detto che in Galileo c'era un'unità.
Dunque, in realtà con un microscopio si può trovare qualcosa già anche prima, ma anche in Galileo ci sono dei punti dove è il conflitto della modernità, cioè è la posizione dell'uomo che vede crollare un mondo dove, come già prima dicevo, l'uomo viveva un'esperienza di unità in tutti i suoi aspetti, sapeva che quello che faceva andava bene perché poggiava sul sicuro, sulla roccia, di una posizione, di un'esperienza, che poi fondamentalmente era l'esperienza cristiana che aveva permeato tutta l'Europa, e questo dava consistenza ad ogni impresa che faceva. E tra l'altro è significativo che appunto proprio da questa premessa stesse nascendo, anche nei secoli precedenti, stessero nascendo un po' tutte le varie discipline, tutte le varie ramificazioni del sapere e le varie esperienze tipiche dell'espressività umana. La posizione che si determina dopo l'umanesimo, dell'uomo che progressivamente si stacca come esperienza umana, il ricercatore che come uomo si stacca progressivamente da quell'esperienza vitale, unitaria, che era l'esperienza cristiana vissuta, e che sempre più diventa pieno di sé, non consapevole, diventa orgoglioso delle proprie capacità di raggiungere autonomamente, sempre più autonomo, raggiungere autonomamente la verità, questo incomincia a insinuare una frattura, una disunità. Ecco, questa radice lentamente si manifesta, e in questo l'emergere di una, l'imporsi di una particolare forma di sapere ben preciso, che poi lentamente nel tempo acquista consistenza per i successi che raggiunge, rafforza questa posizione, per cui fa dire così: visto, è certo che siamo capaci, visto che aveva ragione quello dell'umanesimo, l'uomo è capace addirittura di trovare la legge definitiva dell'universo, no? E quindi la scienza diventa in questo atteggiamento, in questo contesto culturale, quasi una conferma della idea dell'uomo dell'umanesimo. Questo appunto, io direi, in Galileo questo è ancora, non emerge ancora così con evidenza. In Galileo difatti si vede come appunto la sua posizione umana è ancora, lui riesce ancora a vivere in maniera, ci sono dei passi adesso, sarebbe stato bello poterli, ma mi li ricordo almeno a senso, in cui lui dice, lui riesce ancora molto chiaramente a vedere, a dare ad ogni parte della sua esperienza il giusto posto, per cui dice la scienza, come dire, la ridimensiona Galileo, pur essendo il padre, no, della scienza moderna, aveva una consapevolezza della limitatezza della scienza. Ecco, Galileo aveva la consapevolezza di quello che stava facendo, magari non al 100%, ma abbastanza precisa, la consapevolezza dei limiti della scienza che stava inaugurando. Era consapevole che la scienza poteva servire per certe cose e per altre. C'è un brano in cui dice, no, per quando voglio pormi altri tipi di interrogativi, certamente non mi rivolgerò, la dice sostanzialmente queste cose con altre parole, ma non mi rivolgerò alla scienza, ma dovrò accedere ad altre forme di ragione, altre forme di conoscenza. No? E lui era consapevole di questo e riusciva ancora a vivere senza dilemmi, senza fratture, senza divisioni, L'esperienza, per esempio la sua esperienza di fede, la sua esperienza di ricercatore, non ha mai visto conflitti tra queste due cose, nonostante tutto, ha vissuto una possibilità tranquilla di far convivere le due esperienze senza dando a ciascuno il proprio ambito preciso. Quindi in Galileo questo non emerge come frattura, come divisione, anche se, certo, in quello che stava facendo c'era già questa radice, insomma, diciamolo così. La scienza è un'avventura umana interessante, come dicevo prima, ma rischiosa, come tutte le avventure, rischiosa perché ha in sé il pericolo di partire per la tangente, ha in sé il pericolo di enfatizzare un polo o un aspetto o un altro. Allora è chiaro che per gestirla, per condurla avanti in maniera feconda e utile, ci vuole qualcos'altro che aiuti a tenere insieme tutti i piedi. La scienza di per sé è ambivalente, di per sé è ambigua, perché gioca su questi due, da questo punto di vista, umanamente, gioca su questi due tavoli. Cioè, certo, a prima vista può sembrare una grande possibilità per l'uomo, ma se non si riesce a tenere sotto controllo, tutti i suoi aspetti, è facile che uno dei due prevalga. E quello che si è verificato dopo è stato questo. Quindi mi pare che in Galileo questo è rimasto ancora abbastanza equilibrato, dopo lentamente si è manifestata questa in pieno, i rischi non sono stati più evitati. C'era il signore.
La sensazione che potrebbe essere collegata sia con la seconda che con la prima osservazione è una contraddizione, che forse Galileo non avvertì, o meglio, tutte contraddizioni e distinzione tra sapere scientifico e filosofia metafisica. Emerse molto chiaramente durante il lungo processo nelle discussioni, per esempio, col cardinale Bellarmino, che proponendogli di presentare la sua ricerca come ipotesi teorica, come teoria, così come qualche decennio prima aveva fatto Copernico, Galileo si rifiutò costantemente, anche sdegnosamente, dicendo: io non sono matematico, sono filosofo, sono pagato per 5.000, mi pare che dicesse 5.000 fiorini dal Granduca di Toscana, perché sono pagato come filosofo. La mia vuole essere una concezione della realtà, la realtà è questa. E io non ho, che lo diceva perfettamente convinto, e talmente convinto che ha avuto il processo. Mi sembra che in quel processo si sono invertite le parti. Il cardinale Bellarmino, che mi proponeva una concezione della scienza come ipotesi, casomai da verificare, come teoria, da verificare, da protocollo verificare. E viceversa, che Galileo presenta la scienza invece come visione della realtà, la realtà quale essa è, e non può essere diversamente. La matematica non è un'opinione che facciamo. Per quanto riguarda la prima domanda, l'ipotesi, se non dico, di Newton, mi sembra di avere letto che egli avesse risposto con questa espressione a proposito della forza di gravitazione universale, riguarda quella famosa costante di Newton. A chi gli chiedeva: ma insomma, che cosa è questa benedetta costante, che cosa è questa forza di gravitazione, questa gravitazione universale, eccetera, e lui dice: io non lo so, e sotto questo profilo non mi azzardo a formulare ipotesi. E mi sembra che non si riferisse al suo metodo, perché il suo metodo era per... che si riferisse precisamente proprio alla forza di gravitazione, alla natura, a chi gli chiedeva che cosa fosse, e lui chiaramente
sì, certo, no, partiamo da quest'ultima parte così. Sì, la frase è riferita una volta in quel contesto, ma in altri punti è riferito allo stesso concetto, soprattutto appunto nel carteggio, nel dibattito con Leibniz. Più volte lui contesta appunto la posizione dei leibniziani che lui dice sono metafisici, insomma utilizzano più apertamente concetti che non derivano direttamente dall'indagine scientifica, e quindi in qualche modo lui vuole con questa affermazione, non in quel contesto ma in generale, riferirsi a un modo di procedere che privilegia in sostanza ancora una impostazione filosofica prima che scientifica, quindi è nella polemica con Cartesio e con i leibniziani che emerge questa sua volontà di distinguere nettamente questi due modi di operare, al punto da, dare la precedenza nel suo procedimento, nel suo modo di procedere all'evidenza dei fatti, dei fenomeni, che poi dopo si manifesterà maggiormente questa posizione fino al positivismo dell'Ottocento, seguendo la sua pista. A quell'epoca non era così avanzata l'analisi del procedimento scientifico come oggi, al punto da analizzare nei particolari il procedimento stesso, per cui evidentemente porsi il problema se Newton aveva consapevolezza estrema del fatto che dovesse ugualmente avanzare ipotesi o meno, non so se è opportuno. In ogni caso, io l'ho riferita, ho risposto alla sua domanda pensando che la cosa che ci interessa di più è nel dibattito e lo sforzo che ha fatto Newton per distinguersi dalle posizioni di coloro che ancora non avevano capito quello che era il pregio principale del procedimento scientifico. Per quanto riguarda la prima cosa, certamente quello che lei ricordava è vero, è giusto. Recentemente è stata ampiamente rivalutata questa posizione nel dibattito su Galileo, questa posizione di alcuni esponenti del pensiero della Chiesa, che erano molto più moderni di Galileo dal punto di vista dell'epistemologia, nel senso che avevano ben chiaro questo fatto della necessità, del fatto che ogni teoria scientifica è una ipotesi avanzata. Da questo punto di vista forse si potrebbe dire che in quel frangente nel fatto di Galileo sono intervenuti tanti altri fattori che hanno inasprito la polemica anche al di là di quelle che erano le singole posizioni e quindi Galileo, cioè, per capire Galileo è chiaro che la cosa da guardare principale non è certamente il processo, perché se si prende quello che è il punto più acuto, dove i fattori esterni, dove altri fattori hanno avuto un ruolo più importante della singola vicenda scientifica, che era, o meglio non scientifica, la singola vicenda teologica che era in discussione, hanno avuto la prevalenza. Per cui in quel momento certamente Galileo ha avuto un momento anche lui di debolezza sulla consapevolezza del lavoro che stava facendo, e tant'è che chi gli diceva proponi le tue cose come ex supposizione, cioè come ipotesi, dimostrava una maggiore apertura. D'altra parte però anche qui non ci si può limitare alla fase, a quelle frasi o a quella parte di dibattito. Tutta l'intera costruzione del lavoro galileiano, se leggiamo i libri della maturità di Galileo, dimostrano che il suo procedere effettivamente era un procedimento in cui avanzava ipotesi e cercava via via delle conferme, insomma, cercava di controllarle. Per cui in questo senso, certo, possiamo vedere forse già anche in Galileo uno spunto di una possibile di quella contraddizione che dicevo prima, che in qualche modo è latente e nel momento del processo, stretto dall'esigenza di far valere la sua posizione, già in lui incomincia a emergere tutto sommato. Però nel complesso della sua opera emerge, secondo il mio punto di vista, prevalentemente questa visione ancora più unitaria. Certo, lì è già una crepa, ecco, diciamo, lì si vede già una crepa che in Newton si aprirà ancora di più e che poi lentamente divergerà. C'era lei prima, sì. Sì, sì, certo, no, da questo punto di vista il fatto che si sia interessato di tante cose è sicuramente sintomo di una grande personalità che aveva appunto una ricchezza di interessi, e sicuramente, ma non era questo quel discorso in gioco, il fatto è che evidentemente l'alchimia, per come procedeva in quell'epoca, no, per come in quell'epoca e anche dopo, finché è rimasta alchimia e non è diventata chimica, è chiaro che procedeva su criteri, con un'impostazione completamente diversa da quella che lo stesso Newton applicava quando faceva fisica. Cioè in quegli anni in cui si è messo a fare alchimia, è chiaro che ha dovuto rinnegare da un certo punto di vista il metodo che aveva così brillantemente utilizzato per arrivare alle conclusioni cui era già arrivato alla legge di gravitazione, era già arrivato alle principali ai principali risultati, ha dovuto come rinnegarlo. Capite? Allora uno dice, quello che stupisce è questo, il padre principale di fatto dopo Galileo della scienza moderna, quello appunto la cui autorità è rimasta intatta per tanto tempo, era indiscutibile, che come proprio lui rinnega il suo metodo. Avrebbe dovuto lui per primo dire via l'alchimia, non ha. Noi oggi ragioneremmo così, noi oggi diremmo, figuriamoci, tutto quello che non è scientifico, non è tutto quello che non è sviluppato secondo i metodi precisi e rigorosi del pensiero scientifico, non ha ragione di essere accolto all'interno. E quindi stupisce questo fatto. Io l'ho detto in questo senso. Ed è interessante anche perché probabilmente, secondo appunto le interpretazioni, potrebbe essere anche visto come un modo con cui viene un po' compensata nel momento in cui lui si rendeva conto che stava divaricando sempre più questi due aspetti, stava spingendo sempre più verso una posizione di pretesa, di conoscenza assoluta, per cui tutto il cosmo era questo grande meccanismo, si stava configurando come questo grande orologio, questo grande meccanismo in cui non c'era spazio per l'imprevisto, non c'era spazio per ciò che non fosse rigidamente misurato, quantificato, che obbedisse alle leggi. In un mondo così probabilmente Newton sentiva che dal punto di vista umano questo è troppo stretto, se viene assolutizzato, se diventa totalizzante, e allora doveva, come non avendo altri modi, non riuscendo a trovare, come invece forse Galileo è riuscito ancora a fare in una visione della vita più completa, più unitaria, la giusta collocazione, il giusto posto, non sapendo dare il giusto posto anche all'indagine scientifica, non aveva altro da fare che buttarsi su quello che è esattamente sul suo posto, alla ricerca di qualcosa di più libero, di più creativo. È significativo che sia lo stesso itinerario che viene svolto da alcuni ricercatori proprio oggi, che non riescono a, non sono, per reagire alla scienza si buttano sull'antiscienza, abbracciano. Quindi era in questo senso che quello che dici tu è giusto, nel senso che il fatto degli interessi, ma stupisce che quando uno scienziato come Newton abbraccia un interesse diverso, dovrebbe farlo con lo stesso approccio con cui ha accostato e avvicinato la matematica e la fisica, invece no. Prego, non mi ricordo se c'era qualcun altro, ma forse c'era prima quel ragazzo.
Volevo dire, l'atteggiamento nei confronti di Dio è stata paternità del capo di settimane tra il dottore di Leibniz. Fai un elemento che ha diventato circa due secoli dopo, per una disputa più bella di natura epistemologica nella quale c'entrava in un certo senso la concezione di Dio. Era quella tra Einstein e Bohr sulla meccanica quantistica. Ora, il problema era questo. Se Dio in Newton era utilizzato in maniera strumentale, ovvero a far parte del registro di tutti di conoscenze, di tutti teorici, la disputa che avviene due secoli dopo ha alla base un substrato teorico molto più evoluto. E vediamo invece che Einstein vede la divinità come una necessità e quindi come un progetto teologico. E mi piacerebbe che lei
è il tema del prossimo incontro, cioè è uno dei temi del prossimo incontro, quindi non anticipo, mi permetto di rinviarvi anche perché poi ne parliamo fra una settimana. Sì, prego.
Qualche esempio per quanto riguarda il diverso approccio con la calcolazione di Leibniz.
Sì.
Sì,
adesso ripeto, voleva qualche esempio sul diverso approccio al calcolo infinitesimale tra Leibniz e Newton, dovuto a quella diversa posizione di cui prima parlavo. Ecco, sì, non è facilissimo perché il discorso diventa troppo tecnico, perché per il modo con cui loro... il modo con cui sì vabbè. No, il modo con cui sviluppavano il calcolo infinitesimale, almeno Newton, è molto diverso da come lo concepiamo oggi. Non utilizzava le derivate, i concetti che usiamo oggi, ha introdotto concetti strani, le fluenti, le flussioni, cioè Quindi c'è tutto un apparato che senza possederlo. Comunque, adesso per aiutare, per inquadrare in generale la questione, potremmo vedere così, sintetizzare così perlomeno la differenza tra le concezioni complessive dei due, le concezioni cosmologiche. Poi dopo questo si traduce anche nel particolare, magari farò soltanto un esempio. Per Newton, appunto, allora il cosmo è vuoto, percorso da atomi che forma le cose, che comunque dove domina fondamentalmente la forza. Per Newton è la forza quella che domina. Agiscono appunto le forze a distanza. Questo fatto della forza a distanza era un grande problema, il fatto che potesse agire a distanza molti non convinceva molti. Vabbè, poi per il resto, appunto, tutto questo è opera di Dio. In particolare, Newton mette in evidenza la volontà di Dio, Leibniz mette in evidenza invece l'intelligenza e la razionalità, e Newton è convinto di scoprire appunto le leggi di fatto della realtà. Per Leibniz il cosmo è pieno, è ancora il cosmo cartesiano dei vortici, e c'è tutti questi fluidi in moto vorticoso che appunto, dove le varie parti si urtano, e a seconda di come vengono questi moti si creano, si crea tutto e si determina le caratteristiche dell'universo, degli oggetti che dominano l'universo. La materia si caratterizza per la estensione della misurabilità, e appunto lo scienziato immagina ipotesi, in questo senso nella polemica entra questa cosa, per dare ragione ai fenomeni, e sostanzialmente le leggi sono leggi di ragione. Newton accentua la volontà di Dio, che può far andare le cose come vuole, metterci il dito e spostare le cose, e Leibniz accentua la ragione, che fa sì che le cose abbiano il mondo abbia delle leggi autonome, completamente indipendenti. Dio le ha poste all'inizio e poi dopo si disinteressa di come le cose vanno avanti. Da questo deriva, nel caso particolare del calcolo infinitesimale, un diverso approccio. Ecco, per Newton Newton insiste sul fatto della adesso, se fosse un disegnino, semplicemente riesce a questa idea. In sostanza, Newton parla di queste, distingue, vado giù per farvi vedere per curiosità. Newton individua queste, il moto come individua una funzione come un oggetto in movimento. Determina, inventa tutte queste particolari funzioni che sono il fluente, la funzione del momento, eccetera, che non ci interessa, e riesce a combinare tutto praticamente individuando praticamente fonde la fisica con la matematica, cioè applica i criteri con cui studiava i fenomeni fisici, li applica alle funzioni matematiche. Quindi è anche perché il motivo per cui era più spinto a elaborare il calcolo infinitesimale era per poter sviluppare le leggi del movimento. Invece per Leibniz, che poi arriva anche alla formulazione così come la utilizziamo oggi di derivata, per Leibniz praticamente il riferimento è l'approccio praticamente cartesiano, geometrico in sostanza, da una parte, se vogliamo, da una parte fisico, dall'altra parte geometrico. Questa in sintesi potrebbe essere una prima grande differenza. D'altra parte è geometrico, e allora Leibniz studia, analizza la curva dal punto di vista geometrico e isola appunto le singole parti infinitesimali, arriva alla definizione di rapporto incrementale, anche se non entrambi praticamente hanno il limite di non aver colto il concetto di limite, e quindi in realtà entrambi il discorso più pieno sarà sviluppato più avanti, perché effettivamente loro arrivano a, con due metodi completamente diversi, l'uno spezzettando in tante particelle, no? E che si muovevano studiando, analizzando la velocità con cui, il modo con cui si muovevano, come, studiandolo come un moto praticamente. Per Newton appunto è il moto studiato come un moto fisico, dall'altra parte invece è una costruzione geometrica, però nello stesso modo è sorprendente che arrivino a trovare dei metodi per calcolare sostanzialmente le derivate e per fissare le regole che poi dopo tutti utilizziamo per l'analisi infinitesimale. Ecco, adesso molto di più sarebbe troppo. Più ancora però è nel dibattito, perché la cosa interessante è che il dibattito che tra loro si è svolto è un dibattito che è partito da lì, ma ha coinvolto tutto immediatamente. È interessante perché allora non si poteva, non si riusciva ancora a fare un passo in una direzione senza, in una direzione del sapere, senza coinvolgere tutto il resto. Questo che è interessante, che si è perso oggi. E naturalmente è il modo con cui Newton ha percorso questa analisi, ha rivelato i limiti che ho detto prima. Però è interessante, e secondo me sarebbe da recuperare anche a livello di scuola, di insegnamento, questa possibilità di rendersi conto della dimensione più ampia che hanno anche cose così particolari come. No, non è raro trovare appunto nei testi in cui mentre discutono, esaminando il carteggio tra Leibniz e Newton, mentre discutono sul fatto se era più giusto usare le fluenti oppure se era giusto interpretarla cartesianamente, e immediatamente dopo pochi passaggi arrivano alla loro visione cosmologica più generale, e quindi arrivano a parlare delle questioni più grandi. Lo fanno però, perlomeno Newton lo fa, però non perché gli stava a cuore il problema di Dio, ma con l'occhio dell'intellettuale che deve che ha gli strumenti per affrontare anche questo problema. Non so che ora dobbiamo interrompere, io non ho nessuna indicazione, penso che. Non so, l'ultima domanda.
Volevo chiedere, abbiamo finito la domanda sulle ipotesi di Newton. Volevo chiedere, se sapere se ho capito bene la risposta. In pratica, Newton dicendo questa cosa, c'è una concessione all'automaticità dei passaggi, diciamo, date poche forme. Iniziali da cui si poteva dedurre tutto un sistema, tutta una teoria. Ho capito bene?
Sì, in quel lui dice che non è necessario avanzare ipotesi sulle cose che non si conoscono. D'altra parte però la scienza procede sempre così ugualmente, lui stesso ha dovuto in diversi punti avanzare ipotesi, per cui è questo, in questo senso di quello che dicevo prima, ogni passo avanti nella ricerca è un continuo avanzare un'ipotesi, e non solo, ma la scienza ha la libertà di avanzare ipotesi in qualunque campo, anche di fronte alla domanda particolare che si riferiva alla causa della gravità o alla costante della gravità, di gravitazione. La scienza su questo può avanzare delle ipotesi, il problema è il modo con cui poi dopo si va a verificarle, a controllarle. In Newton c'è come un volersi tirare indietro da questo rischio, perché lui dice, perché può far prevalere il fatto di aver trovato una metodologia che appunto quasi da sé era talmente potente che quasi da sé permetteva di arrivare alla verità senza dover far intervenire altri elementi. Newton vuole distinguersi da chi ricorre ad altri elementi non scientifici all'interno della, non ne ha così chiara la consapevolezza, ma oggi la possiamo leggere così, vuol distinguersi da chi utilizza abbondantemente le criteri e elementi non scientifici in alcuni momenti della ricerca scientifica. Ma questo invece è inevitabile, perché appunto i criteri con cui vengono con cui si fanno le varie ciò per le varie scelte della scienza sono di tipo non scientifico. In questo senso ipotesi, quindi in senso ampio. Non voleva mettere, a quell'epoca non era in discussione come oggi, il procedimento scientifico nei suoi passaggi elementari, per cui non era importante discutere se la scienza era un processo di ipotesi e di conferme o meno. Era in discussione invece proprio come operava la ragione passo dopo passo nell'indagine scientifica. Allora Newton dice riduciamo il più possibile il tipo di incidenze esterne. Io mi sono limitato ai fatti, mi sono limitato a analizzare le cose come stanno e ho tirato tutte le conseguenze.
Arrivederci.